avventure per 5 giorni. Grandi classici della letteratura per ragazzi, dal cinema alla radio.
Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento. Il film che ascolteremo insieme, che ripercorreremo insieme proprio grazie alla radioproiettore di Hollywood Party, è un film del 2011 diretto da Martin Scorsese. Il titolo è Hugo Cabaret. È il primo film di Martin Scorsese girato in 3D e che, a proposito proprio di questa tecnica, dice: ad ogni ripresa è come reimmaginare il cinema e la sua narrativa. È una tecnologia, il 3D, che ti fa pensare, ti fa venire in mente Picasso e Braque. Ma entriamo nel film, poi scopriremo man mano un cast davvero notevole e soprattutto dei contributi tecnici particolarmente significativi. Naturalmente siamo alla radio, non possiamo vederli, ne segnalo subito due. Uno, la scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che infatti per questo film hanno vinto un Oscar, e i tanti effetti speciali. Siamo a Parigi negli anni 30, verso la fine degli anni 30, e siamo all'interno di una stazione, e già qui scatta proprio la prima associazione profonda fra Hugo Cabaret, le intenzioni di Martin Scorsese e quello che il film vuole raccontare. Martin Scorsese con il suo film ci porta dietro quella che è la superficie della stazione, laddove ci sono i meccanismi, dove ci sono le ruote che si muovono con una grande perfezione e che regolano il movimento delle lancette. E conosciamo subito, naturalmente, qui il protagonista. Non sappiamo ancora come si chiami, è un ragazzino con lo sguardo particolarmente sveglio, e la cosa interessante, si muove dentro questa torre che regola il movimento degli orologi come se stesse in un parco giochi e in un Luna Park. Hugo guarda proprio dal quadrante dell'orologio le persone, i personaggi che poi incontreremo nel corso del film. Quindi c'è una fioraia, c'è un ispettore ferroviario con il quale dovrà combattere per quasi tutto il film, c'è un caffè, c'è un'orchestrina e soprattutto c'è un chiosco di giocattoli dove c'è un vecchio signore che lavora proprio sui meccanismi di questi giocattoli e in particolare sta cercando di aggiustare il meccanismo di un topolino a molla. L'uomo, il proprietario del chiosco, che sembra un rivenditore di giocattoli ed anche una persona in grado di aggiustare i giocattoli rotti, a un certo punto si assopisce e Hugo Cabaret lascia la sua torre degli orologi e si avvicina al chiosco.
Ti ho preso finalmente! E non è certo la prima volta che mi derubi, è vero, piccolo ladruncolo? Eh? Avanti, svuota le tasche.
Mi fate male.
Svuota subito le tasche, altrimenti chiamo l'ispettore ferroviario. Fa come ti dico! Oh, 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 oh. Ma cosa ci fai con questa roba? Svuota anche l'altra.
Non c'è niente dentro.
Dov'è l'ispettore ferroviario?
Il giocattolaio, chiamiamolo così, è interpretato da Ben Kingsley, che mentre lo vediamo, in questo caso mentre lo ascoltiamo, ha una somiglianza singolare con un personaggio importante, ma lo scopriremo fra poco. E quello che il giocattolaio vuole sottrarre a Hugo è un taccuino con dei disegni davvero molto belli, con delle istruzioni molto dettagliate. Nell'immediato non capiamo bene a che cosa possa servire, però mentre sfoglia questo taccuino Ben Kingsley rimane particolarmente turbato. I disegni del taccuino sono i disegni di un automa e dei suoi meccanismi.
Fantasmi. No. Li hai fatti tu questi disegni? Li hai fatti tu questi disegni? Dove l'hai rubato questo?
Non l'ho rubato.
Sei un bugiardo e un ladro. Vattene di qui.
È il mio taccuino, datemelo!
Non è più il tuo taccuino, è il mio taccuino! E ci farò quello che mi pare, forse gli darò fuoco!
No!
Allora dimmi chi ha fatto i disegni. Vattene di qui, ladruncolo! Perché sei ancora qui? Vattene!
Maximilian, tu senti atrocità, calamità, corruzione?
Presto, vai!
Il litigio fra il giocattolaio e Hugo arriva alle orecchie dell'ispettore ferroviario, che è interpretato nel film da Sacha Baron Cohen. Brevissimo il film, si chiama Gustave, il suo personaggio. E a proposito di meccanismi, abbiamo detto il meccanismo del treno, il meccanismo dei giocattoli, anche Gustave ha una forma di meccanismo, proprio perché ha un tutore metallico alla gamba sinistra, che ogni tanto si inceppa, che crea qualche disagio. C'è un lungo inseguimento, conosciamo meglio lo spazio della stazione, Hugo riesce a raggiungere il suo rifugio e continuiamo a vedere solo lui. Poi a un certo punto un flashback ci farà capire che cosa ci fa dentro la stazione e perché si occupa degli orologi. Il suo problema però è quello di tornare e recuperare quel taccuino, proprio perché quel taccuino ha un valore affettivo, ma allo stesso tempo è molto utile per un automa sul quale Hugo sta lavorando.
Lo so che sei lì. Come ti chiami, ragazzo?
Hugo. Hugo Cabré.
Stai lontano da me, Hugo Cabré, o ti trascino nell'ufficio dell'ispettore ferroviario. Lui ti rinchiuderà nella sua piccola cella e non uscirai mai più. Non andrai mai a scuola, non ti sposerai mai e non avrai mai figli che si prendano cose che non gli appartengono.
Dovete ridarmi il mio taccuino.
Sto andando a casa a bruciarlo, il tuo taccuino.
Non potete bruciare il mio taccuino.
No, e chi me lo impedisce?
Per Hugo è fondamentale recuperare quel taccuino e per la prima volta esce. Nel film naturalmente esce dalla stazione, lo pedina, naturalmente Ben Kingsley si rende conto d'essere seguito, arriva sulla soglia di casa, entra in casa, chiude però la porta e lascia Hugo fuori dalla porta. A quel punto nota al piano superiore una ragazzina che ha più o meno la sua età, che aveva già intravisto nel chiosco dei giocattoli. Scopriremo che si chiama Isabelle ed è interpretata da un'altra giovane attrice che dopo questo film, prima e dopo questo film, ha costruito anche lei una storia professionale piuttosto interessante, e l'attrice che interpreta Isabelle è Chloe Grace Moretz.
Ma tu chi sei? Tuo nonno ha rubato il mio taccuino. Devo riprendermelo prima che lo bruci.
Papà George non è affatto mio nonno. E non è un ladro, sei tu il ladro. Tu non sei altro che... sei un reprobo. Te ne devi andare.
Non me ne vado senza il taccuino.
Perché ne hai tanto bisogno?
Non te lo posso dire.
È un segreto.
Sì.
Ah, bene, io adoro i segreti. Dimmelo all'istante.
No!
Allora, se non me lo dici, te ne devi andare.
Non me ne vado senza il taccuino.
Finirò nei guai. Te ne devi andare, capito? E va bene. Mi assicuro io che non bruci il tuo taccuino. Ma adesso vattene.
Hugo, in parte rassicurato da quello che Isabelle gli ha detto, è fiducioso che questo taccuino non verrà bruciato e potrà tornare in possesso, torna nel suo rifugio. Ci sono degli appartamenti, no? Degli appartamenti segreti all'interno della stazione, e lì abita Hugo. Poggiato su una sedia c'è una sagoma che è coperta da un telo. Hugo alza il telo e finalmente ci rendiamo conto che sotto quel telo c'è l'automa di cui abbiamo visto una parte dei disegni nel taccuino che il giocattolaio ha sottratto a Hugo. L'automa è completamente immobile e naturalmente lo spettatore capisce che quei disegni erano utili non solo a sistemare, ad aggiustare, ma anche a far funzionare l'automa. E mentre guarda l'automa c'è un flashback in cui Hugo Cabret ripensa a suo padre, interpretato, è una breve partecipazione, da Jude Law, che faceva di mestiere l'orologiaio, e quindi tutto si tiene, no? Gli orologi, altro meccanismo fondamentale all'interno poi di un meccanismo molto più grande. Il dispositivo cinematografico è uno dei meccanismi per eccellenza del Novecento, e naturalmente e scopriremo man mano come questa poi sia una linea narrativa, un sottotesto che poi diventa il testo principale, al quale Martin Scorsese tiene in modo particolare.
Ma che cos'è?
È un automa.
Un automa?
L'ho trovato abbandonato in una soffitta del museo.
Ma che cosa fa?
È una figura a carica, come un carillon. Questo è il più complicato che io abbia mai visto. Veramente. Ecco, vedi, questo sa scrivere. Devono averlo fatto a Londra.
Dove è nata la mamma?
Era nata a Coventry, ma abitava a Londra. I maghi usavano macchine così quando ero bambino. Certe camminavano, certe danzavano, certe cantavano, ma il segreto era sempre nel meccanismo.
Si può aggiustare?
Non lo so, Hugo. È molto arrugginito. E trovare i pezzi giusti sarà molto difficile. Certo che lo aggiustiamo. Siamo orologiai, non è vero? Ma solo dopo che avrò finito il lavoro al negozio e al museo. Lo capisci, vero? Ora lo rimettiamo dentro e lo fissiamo. Perfetto. Lo vedi questo? Un'altra complicazione. Un altro mistero.
Ma ti rende felice?
Un buco della serratura a forma di cuore. Sfortunatamente non abbiamo la chiave.
Ho riparato la... Zio Claude.
C'è stato un incendio. Tuo padre è morto. Fai i bagagli. Sbrigati. Vieni a stare da me. Muoviti. Sarai il mio apprendista. Vivrai con me alla stazione. Ti insegnerò a occuparti degli orologi. Questi appartamenti sono stati fatti per quelli che lavoravano alla stazione anni fa. Ma se ne sono dimenticati tutti che esistono. Il tuo letto è nell'angolo, laggiù. Ora dormi un po'. Cominciamo a lavorare alle 5.
Quando vado a scuola?
Tu hai chiuso con la scuola. Non avrai più tempo quando sarai dentro i cunicoli.
Questo flashback naturalmente serve narrativamente a capire perché Hugo viva all'interno della stazione, perché sia solo, e naturalmente ci chiediamo che fine ha fatto, lo scopriremo più avanti, lo zio Claude. Abbiamo capito perché quel taccuino sia così importante, non capiamo ancora perché abbia turbato così profondamente Ben Kingsley.
Dov'è il mio taccuino?
Perché ne hai tanto bisogno?
Mi serve per aggiustare una cosa.
Ora vattene. Per favore, va via.
Hugo non si arrende e torna nel chiosco dei giocattoli cercando lavoro, almeno se non può riavere subito il taccuino.
Aggiustalo. Ho detto aggiustalo. So che hai rubato degli attrezzi dal negozio. Meglio che usi quelli che non hai rubato.
Voglio il mio taccuino.
Hai un po' di talento. Dovrai dimostrare che sei qualcosa di più di un ladro. Te lo guadagnerai il tuo taccuino.
Come?
Vieni qui da me tutti i giorni e io deciderò quanto devi lavorare per ogni oggetto che hai rubato. E starà sempre a me decidere quando avrai diritto al taccuino, se mai accadrà.
Io ho già un lavoro.
Rubare non è un lavoro.
Ho un lavoro diverso. Quando posso verrò.
Cominci domani. Vattene, forza.
Comincio adesso.
A questo punto Martin Scorsese si concentra con una serie di immagini, con un montaggio non velocissimo ma sostenuto, e ci fa vedere la vita di Hugo dentro il chiosco dei giocattoli, soprattutto il rapporto che nasce fra papà George, finalmente sappiamo il suo nome grazie alla ragazzina Isabelle. Hugo diventa sempre più bravo proprio come manutentore dei giocattoli e come meccanico dei giocattoli, e papà George gli spiega, gli mostra anche alcuni trucchi con le carte e alcune tecniche di illusionismo. E anche questa è una spia molto interessante da un punto di vista narrativo. Confortato dai suoi progressi come meccanico, tenta di far funzionare l'automa. Nel flashback l'automa, lo dice il padre, interpretato da Jude Law, lo ricordo, sarebbe in grado di scrivere. Però purtroppo l'automa non si mette in moto, manca una chiave a forma di cuore. Hugo e Isabelle si incontrano di nuovo e Isabelle lo porta in uno dei suoi luoghi del cuore, è una libreria. Il libraio è interpretato da un altro monumento della storia del cinema, che è Christopher Lee. In questo caso però è molto bonario, suggerisce quali libri leggere. Isabelle fa da tramite, non solo nel rapporto con papà George ma anche con il libraio e con i libri, che sono un altro elemento che ha a che fare con la magia, la fantasia, il mondo dell'invenzione, che citavamo proprio all'inizio del film che vi stiamo proponendo oggi, che vi ricordo è un film diretto da Martin Scorsese del 2011 e il titolo è Hugo Cabret ed è tratto da un libro del 2007 scritto da Brian Setznik, un libro che è a metà romanzo e a metà graphic novel.
Robin Hood. Io ho visto il film con Douglas Fairbanks. Tu l'hai visto?
Io non ho mai visto un film.
Come?
Non è terrificante?
Non hai mai visto un film? Proprio mai? Papà George non me lo permette. È molto severo al riguardo. Io adoro i film. Papà mi ci portava per il mio compleanno. Hugo, tuo padre è morto. Non mi va di parlarne. Isabel, ti va di vivere un'avventura?
Isabella è in cerca di avventure, no? Ha una grande curiosità con i suoi grandi occhi di vivere un'avventura, e Hugo Cabret suggerisce che l'avventura più entusiasmante è quella proprio del cinema. Vanno in una sala cinematografica, non comprano il biglietto, entrano da una porta laterale proprio perché il giovane protagonista è bravissimo con le serrature. Entrano in sala e Isabella, la faccia di Isabella, ma anche quella di Hugo, sono i volti di due preadolescenti o adolescenti davvero molto, molto felici. Sullo schermo passano le immagini, passa un momento famosissimo della storia del cinema, di un film con Harold Lloyd, Preferisco l'ascensore, nel quale a un certo punto Harold Lloyd si trova appeso alle lancette di un orologio. Arriva però il direttore, il proprietario del cinema, che li acciuffa e li porta fuori dalla sala.
Come siete entrati qui dentro? Fuori! Ed è meglio che non vi trovi più qui, capito?
Perché papà George non ti permette di andare al cinema?
Non lo so, non l'ha mai detto.
Scommetto che i miei me l'avrebbero permesso. Dove sono i tuoi?
Sono morti quando ero piccola. Ma papà George e mamma Jean sono i miei padrini e così mi hanno adottato. Sono molto carini quasi su tutto, eccetto il cinema.
Mio padre mi portava al cinema di continuo. Mi ha raccontato del primo film che ha visto. È entrato in una sala buia e su uno schermo bianco ha visto un razzo volare nell'occhio dell'uomo nella luna. Gli si è conficcato dentro.
Sul serio?
Ha detto che è stato come vedere i suoi sogni in pieno giorno. Oh. Il cinema era il nostro posto speciale. Dove potevamo andare a guardare qualcosa. E non sentire la mancanza di mamma.
Pensi molto a lui? Vero?
Ogni momento.
Hugo, ma tu dove abiti?
Solo a quel punto, visto che Isabella l'aveva chiesto più di una volta, Hugo decide di far scoprire a Isabella dove vive, quello che è il suo covo, che è il suo rifugio segreto, che poi è la sua casa.
Vieni.
Meraviglia! Mi sento come Jean Valjean. Oh, ma è superlativo! Oh, e questo cos'è?
È un automa. Mio padre lo stava riparando prima di morire.
Perché la mia chiave dovrebbe entrare nella macchina di tuo padre? Ha l'aria triste.
Credo che stia aspettando.
Cosa?
Di funzionare. Di fare quello che deve fare.
Che succede se proviamo a caricarlo?
Non lo so.
Prende.
Lo so che è sciocco. ma credo che ci sarà un messaggio di mio padre.
La chiave funziona, è proprio quella la chiave che mancava per mettere in moto l'automa. Dopo qualche secondo l'automa comincia a scrivere, però non è il messaggio che Hugo si aspettava dal padre, perché sono delle linee apparentemente incomprensibili, e l'automa a un certo punto si ferma.
Che idiota! Credevo di poterla aggiustare! Hugo... È rotto! È sempre stato rotto! Hugo... Non sarà sempre così. Riuscirai ad aggiustarlo. Tu non capisci. Credevo che se l'avessi aggiustato non mi sarei sentito così solo. Hugo, guarda, non ha finito.
Dopo una piccola pausa l'automa riprende a disegnare, e quando i due guardano il disegno è una delle immagini famosissime di un film di Georges Méliès, che è Il viaggio nella luna. È il disegno, forse lo ricorderete, di quando il razzo entra in un occhio della luna e la luna fa una curiosa smorfia. A quel punto Isabelle e Hugo capiscono che papà Georges è Georges Méliès.
Perché mai la macchina di tuo padre firma col nome di papà Georges? Io non lo so.
Avendo capito che papà Georges, Georges Méliès, c'è la necessità di portargli questo disegno, perché in qualche modo gli appartiene alla sua storia, al suo passato, anche se né Hugo né Isabelle conoscono il passato e la storia, l'importante storia cinematografica di papà Georges. Nella scena che stiamo per ascoltare troviamo Isabelle e Hugo in casa di papà Georges e di sua moglie.
Su, vieni.
Isabelle.
Mamma Jean, noi vi dobbiamo parlare. Lui è Hugo Cabré. Buonasera, signora.
Modi molto educati per un ladro.
Non sono un ladro.
Cosa succede, Isabelle?
Oh, ecco, è una storia terribilmente lunga e piena di circonlocuzioni, ma vi ricordate qualche settimana fa?
Aspetta.
Quando... È papà Georges.
Non deve vedervi. Presto. Non aprite bocca. Troverò il modo di portarlo fuori.
Mentre sono nascosti nella stanza, i due ragazzini decidono di cercare il taccuino dentro un grande armadio. Trovano una cassetta, questa cassetta cade in terra e dalla cassetta escono, e qui è tutto un effetto speciale naturalmente, tantissimi fogli con tantissimi schizzi, immagini di film. Naturalmente questo trambusto, questo rumore attira l'attenzione di papà Georges, ricordo, interpretato da Ben Kingsley, che entra nella stanza.
È il tuo lavoro!
È il mio lavoro? Ma cosa sono io? Un mercante squattrinato, un giocattolo a molla rotto? Io mi fidavo di te. È così che mi ringrazio. Sei crudele. crudele.
Vieni. Devo rientrare. Sì. Grazie. Per il film di oggi. Un vero regalo.
Hugo naturalmente rimane molto molto colpito, no? dallo sfogo di papà George.
Il cineasta Georges Méliès è stato uno dei primi a capire che i film avevano il potere di catturare i sogni. Durante la Grande
Siete
Guerra...
Siete interessati a Méliès?
Sì. È consentito.
Ah, sì?
Conosco Méliès, il mio padrino. E per vostra informazione, è ancora molto vivo.
Ma questo non è possibile. Qui c'è il grande e misterioso orologio di cristallo costruito dal suo mentore, Robert Houdin. E questa è proprio una delle sue cineprese.
Era un mago?
Sì, aveva iniziato in teatro.
E come ha cominciato a fare film?
In realtà non lo sa nessuno.
Guardate com'è felice. Professor Tabar, volete per caso conoscerlo?
Oh, ma vedete, io l'ho conosciuto.
Mentre Tabar racconta la storia del cinema e la storia di Georges Méliès, ci sono delle immagini davvero molto belle, molto seducenti.
Alla fine ha fatto più di 500 film. Era straordinariamente popolare ai suoi tempi.
Ma perché ha smesso?
Fino a questo momento credevo che fosse stato ucciso in guerra, come molti altri.
Possiamo vedere qualcuno dei suoi film?
Lo vorrei tanto. Ma il tempo non è stato generoso con i vecchi film. Questo è l'unico che, a quanto ne sappiamo, è sopravvissuto. Su centinaia, solo uno. E a tutt'oggi è un capolavoro.
Dobbiamo convincere Tabar a mostrare il film a papà George, così capirà che non è stato dimenticato.
Hugo è con Isabella e il critico, lo storico Tabar, a casa di Georges Méliès, proprio perché il piano dei due ragazzi era quello di farli incontrare.
Vi porgo le mie scuse, signora. Credevo che voi ci aspettaste. Me ne vado subito e ritornerò dietro vostro invito.
Per favore, parlate a bassa voce. Mio marito sta dormendo, non sta bene.
No, mamma Jeanne, per favore, non mandateli via.
Io non voglio imporvi la mia presenza, signora Méliès, ma se questa deve essere l'unica volta che ci vediamo, per favore, lasciate che io vi esprima il profondo debito di gratitudine che ho con vostro marito. Quando ero bambino, ho visto tutti i suoi film. Mi hanno ispirato. Vostro marito è davvero un grande artista.
Oh, sono così felice che voi ricordiate i film di mio marito con tanto affetto. Ma lui è così fragile adesso. Lo addolora rammentare il passato.
Allora togliamo il disturbo, signora. E spero che mi perdonerete se dico che voi siete ancora bella come lo eravate nei film.
Mamma Jeanne. Voi eravate nei film?
Sì, è apparsa in quasi tutti i suoi film.
Eravate un'attrice?
Oh. È successo tanto tempo fa, ragazzi. Davvero. Era in un'altra epoca. E io ero un'altra persona.
Volete rivedere quella persona? Abbiamo un film.
Uno dei film di George. Ma non è possibile, li ha distrutti.
Posso mostrarvelo?
Vi prego. Oh, sì, vi prego, mamma Jean, vi prego.
I rumori, i suoni che sentite sono quelli proprio che il film ci mostra e che raccontano il punto di vista di Georges Méliès sulla sua storia come regista, autore del cinema muto.
Riconoscerei il rumore di un proiettore cinematografico ovunque.
Forse adesso è il momento di ricordare.
Tu vuoi sapere?
Sì.
Io ero come te. Adoravo aggiustare le cose. All'inizio lavorai come mago. Mamma Jeanne era la mia assistente. Avevamo molto successo, devo dire. Avevamo perfino un teatro nostro. Sempre a pasticciare con le macchine. Avevo un mio laboratorio in teatro dove potevo inventare nuovi trucchi. Una volta costruì perfino un automa funzionante. Lui era un tesoro speciale. In lui avevo messo il mio cuore e la mia anima. Poi, una sera, io e mamma Jean andammo a visitare un circo ambulante. Stavamo passando davanti ai tendoni delle attrazioni quando io notai una cosa strana, una cosa meravigliosa. I fratelli Lumière avevano inventato il cinema. Che meraviglia! Innamorai della loro invenzione. Come potevo non farne parte? Era come un nuovo tipo di magia. Chiesi ai fratelli Lumière di vendermi una cinepresa, ma loro rifiutarono. Erano convinti che il cinema fosse solo una moda passeggera e non ci vedevano nessun futuro. O almeno così dicevano. Alla fine mi costruì da solo una cinepresa, usando i pezzi avanzati dall'automa. Dovevo assolutamente far parte di questa nuova meraviglia. Rischiammo tutto. Vendemmo il teatro e tutto ciò che avevamo per poter costruire il nostro studio cinematografico.
Eccellente.
Bene.
Scusate, cinepresa, è tutto libero?
E così cominciò la grande avventura.
Scomprate il set. Azione!
Ma poi arrivò la guerra. E giovinezza e speranza finirono. Il mondo non aveva più tempo per trucchi magici e spettacoli cinematografici. I reduci che avevano visto troppa realtà si annoiavano ai miei film. I gusti erano cambiati. Ma io non ero cambiato con loro. Nessuno voleva più i miei film.
Torno subito.
Hugo lascia la casa di Georges Méliès, torna alla sua casa, alla stazione, afferra l'automa e cerca di allontanarsi dalla stazione, solo che l'ispettore ferroviario lo vede e comincia una colluttazione. A quel punto però l'ispettore ferroviario lo afferra e riesce a salvare lui e l'automa.
Indietro! Fate largo! State indietro! Ma cosa ti è venuto in mente? Sei ferito? Andiamo! State indietro! Attenti! Ci penserà l'orfanotrofio a insegnarti a vivere!
No, io non devo stare lì!
E dove devi stare allora? Un ragazzo deve stare da qualche parte!
No, ascoltatemi! Per favore, ascoltatemi! Voi non capite! Dovete lasciarmi andare! Io...
Signore... Lui fa parte della mia famiglia.
Mi dispiace. È rotto.
No! Non è rotto. Funziona perfettamente.
La scena che abbiamo sentito si conclude con Hugo, Isabelle, Georges Méliès, che tiene fra le sue braccia l'automa, che escono dalla stazione. A questo punto, come accade nel cinema, c'è un passaggio temporale e quindi c'è uno stacco di montaggio e ci troviamo in teatro dove si celebra proprio una serata in onore di Georges Méliès e soprattutto il critico Tabar ha delle notizie importanti da dare non solo a Georges Méliès ma delle notizie importanti per la storia del cinema.
Georges Méliès.
Signore e signori, io sono qui davanti a voi stasera grazie a un giovanotto molto coraggioso che ha visto una macchina rotta e contro ogni previsione l'ha riparata. È stato il più generoso trucco magico che io abbia mai visto. Ed ora... Amici miei, mi rivolgo a tutti voi stasera per ciò che davvero siete. Illusionisti, belle sirene, viaggiatori, avventurieri e maghi. Venite a sognare con me.
Dopo il tributo a Georges Méliès, anche all'interno della stazione il mondo si ricompone, trova una sua armonia, come è tipico dei film che hanno un lieto fine, e quindi capiamo che l'ispettore ferroviario e la fioraia hanno trovato un modo per ritrovarsi, i conflitti sembrano del tutto appianarsi e quindi la magia del cinema, la magia degli automi, la magia di tutti i meccanismi che sono proprio i veri protagonisti di tutto il film funzionano alla perfezione. La macchina narrativa e i meccanismi e i macchinari sono perfettamente oleati. A questo punto però l'ultima voce che sentiamo nel film è quella di Isabelle che ha una storia da raccontarci.
Tanto tempo fa ho conosciuto un ragazzo, si chiamava Hugo Cabré. Viveva in una stazione ferroviaria. Perché viveva in una stazione ferroviaria? Forse vi chiederete. È proprio di questo che parla il mio libro. E anche di come questo singolare giovanotto cercò con tutte le sue forze di trovare un messaggio segreto di suo padre. E di come quel messaggio illuminò il suo cammino per tutta la vita.
Siamo arrivati alla fine del film che vi abbiamo proposto oggi, Hugo Cabaret del 2011, diretto da Martin Scorsese, un film tratto dal romanzo graphic novel La straordinaria invenzione di Hugo Cabaret di Brian Sesnick del 2009. Il film ebbe 11 nomination all'Oscar, vinse 5 statuette, le due più importanti quelle per la scenografia e per gli effetti speciali. Siamo veramente arrivati alla fine, vi ringrazio tutte le persone che hanno immaginato e realizzato questa puntata, le nostre curatrici Maddalena Gnoli Agnisci, Francesca Levi, Riccardo Amorese, che ne ha curato la regia, e io sono Enrico Magrelli. Vi auguro una buona serata, vi aspettiamo come sempre dal lunedì al venerdì con le nostre puntate quotidiane, giorno dopo giorno, il tutto naturalmente su Radio 3.